In altre parole.
Il nostro ospite di In altre parole, Dino Gavinelli, la Cina la conosce piuttosto bene, non solo perché vi ha tenuto dei corsi e vi tornerà presto, tra l'altro per un nuovo ciclo di lezioni, ma anche perché è a capo di una partnership appena siglata tra l'Università degli Studi di Milano e la Liaoning Normal University a Dalian, che si propone proprio di favorire la ricerca e lo scambio culturale tra Cina e Italia. E di Cina parliamo oggi nella nostra chiacchierata. Buongiorno Dino Gavinelli.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Ricordo che lei è professore ordinario di geografia presso l'Università degli Studi di Milano. Le sue principali linee di ricerca riguardano l'organizzazione regionale, gli spazi rurali, urbani, la geografia culturale del turismo, la geografia politica, la comunicazione, la semiologia cartografica, la didattica della geografia. Lo scorso 11 marzo le principali agenzie di intelligence degli Stati Uniti si sono presentate al Congresso per riferire su quello che viene chiamato negli Stati Uniti Annual Threat Assessment, un documento che si propone di riassumere quelle che sono, secondo le agenzie, le principali minacce che riguardano gli Stati Uniti. E al primo posto c'è la Cina con la sua politica economica e tecnologica piuttosto aggressiva. Questo emerge dunque da questo documento, da questo rapporto. Dino Gavinelli, gli Stati Uniti hanno veramente ragione di essere preoccupati per il ruolo globale della Cina?
Beh, allora, diciamo, da un punto di vista economico e più nello specifico quello commerciale e finanziario, direi che gli Stati Uniti hanno buone ragioni nel considerare la Cina come un pericoloso antagonista. Dalla delocalizzazione industriale degli ultimi decenni hanno fatto della Cina l'officina del mondo, gli investimenti diretti esteri effettuati nelle zone economiche speciali cinesi e l'entrata della Cina nell'Organizzazione Mondiale per il Commercio nel 2001 hanno completato questa crescita e il paese oggi appare più autonomo sui mercati mondiali e anche concorrenziale con i suoi prodotti, che possono sicuramente competere per qualità e precisione con quelli occidentali. È interessante perché così la Cina è oggi il portabandiera della globalizzazione, ha preso il posto degli Stati Uniti, mentre gli Stati Uniti sembrano oggi più ferventi sostenitori di una, diciamo, deglobalizzazione o di una globalizzazione più selettiva, come si diceva appunto anche nella sua domanda, nei settori strategici, cioè gli Stati Uniti cercano di introdurre un protezionismo, quindi di tornare un po' indietro in settori quali il 5G, l'high tech, i microprocessor, l'intelligenza artificiale, eccetera. C'è da dire che per le imprese nordamericane, tuttavia, la Cina rappresenta ovviamente un mercato dalle potenzialità enormi. Parliamo di 1.400.000.000 di persone che hanno una capacità di acquisto elevata e a volte elevatissima. E quindi la deglobalizzazione è più facile a dirsi che a farsi. Non è facile, infatti, trovare diciamo altrove delle competenze acquisite in quasi 40 anni di manifattura, né tantomeno replicare le economie di scala degli impianti produttivi cinesi, che sono veramente impressionanti. Peraltro, diciamo, non c'è così tutta questa paura, perché a mio parere Xi Jinping punta a riportare il proprio paese allo status imperiale che ha avuto tra il XVI e il XIX secolo, e in questo disegno lo sviluppo economico è indispensabile anche attraverso, diciamo, un non confronto con gli Stati Uniti, per portare avanti anche una politica di de-dollarizzazione delle economie e per provare a fare anche dello yuan, che è la moneta cinese, anche diciamo una moneta alternativa sui mercati valutari. Infatti il peso dello yuan sta crescendo rapidamente e si stanno anche facendo prove per una criptovaluta cinese, appunto soltanto digitale. Sul piano invece militare è solo retorica quella degli Stati Uniti, perché non c'è assolutamente competizione. Troppo forte è il divario a vantaggio degli Stati Uniti tra le forze militari, il numero di armi nucleari, il controllo dei mari e degli oceani, la presenza di basi geostrategiche ai quattro angoli del mondo, la netta superiorità aerospaziale e le spese sostenute ogni anno per gli armamenti, che quelle degli Stati Uniti sono pari a quelle, per esempio, di altri 10 paesi tutti messi insieme.
Sì, lei diceva che non c'è grande interesse per la Cina a un conflitto, diciamo così, troppo evidente, sia dal punto di vista economico, naturalmente non dal punto di vista militare, ma dal punto di vista economico, geopolitico con gli Stati Uniti, perché la Cina in questo momento alfiere del liberalismo in una situazione quasi rovesciata rispetto al passato, però. C'è un elemento di grande disturbo, e cioè la guerra tra Russia e Ucraina, che ha visto la conseguenza di rafforzare i rapporti tra Putin e la Cina. E quindi questo elemento potrebbe trascinare forse la Cina in uno scontro più, diciamo così, più vero, più duro con gli Stati Uniti, oppure la Cina riuscirà a districarsi con la sua diplomazia nel continuare ad aiutare la Russia e nello stesso tempo non essere così messa all'indice a livello internazionale dalle forze occidentali. Dino Gavinelli.
Sì, allora, beh, la guerra diciamo esplicita tra Russia e Ucraina, che poi in sostanza è una guerra implicita tra la Russia, la NATO, gli Stati Uniti e l'Unione Europea, è diciamo un tassello dell'attuale competizione geopolitica e geostrategica che si sta giocando in tutti i continenti e in tutti gli scenari diciamo mondiali. Quindi sta declinando l'ordine mondiale nato dopo la seconda guerra mondiale, con gli accordi di Bretton Woods, con l'istituzione di tutti questi organismi a matrice fortemente occidentale, come il Fondo Monetario Internazionale o la Banca Mondiale. E nei decenni scorsi c'è stato il tentativo di molti paesi, tra cui la Russia, la Cina, eccetera, di pesare un po' di più, ma ovviamente, come dire, c'è stata una fortissima resistenza da parte del mondo, chiamiamolo occidentale. Si è cercata poi la strategia di associare la Russia tra il 1991 e il 2014 con il G8, che oggi sostanzialmente è morto. E d'altra parte un nuovo ordine multilaterale più equilibrato che include i paesi emergenti, i cosiddetti BRICS, questo acronimo che gioca un po' sull'inglese, che vuol dire mattoncini che si
Certo.
costruisce il mondo, e BRICS che sta appunto per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, non si sta ancora delineando esattamente. In questo terrain vague, chiamiamolo così, la Cina e la Russia sono oggi capofila sicuramente delle trasformazioni verso un ordine multipolare, hanno molti punti d'intesa ovviamente, a partire dalla complementarietà delle loro economie, la complementarietà delle loro demografie e anche dei loro sistemi produttivi. Ora la Cina si muove, diciamo, tra gli interessi che si diceva anche prima di accordi fondamentali per sviluppare le sue strategie win-win, nelle quali tutti cercano di guadagnare per tenere una politica non di confronto marcata con gli Stati Uniti. D'altra parte però la Cina deve anche considerare la geografia che ha e che ha ereditato
Certo.
dalla storia, e quindi deve gestire più di 4.000 km circa di frontiere comune, che una volta, quando eravamo giovani, piccolini, parlo per me, erano luoghi di scontri. Mi ricordo le battaglie sulla Mur, sull'Ussuri, questi fiumi che erano lontani e che ci facevano sognare. Oggi invece questi fiumi, uniti da tantissimi ponti, uniscono un mondo da una parte ricco di persone e di capitali, la Cina, con dall'altra parte un mondo amplissimo, spazio, si figuri che su 6 milioni di chilometri quadrati, tanto è grande la parte orientale della Siberia, abitano 6 milioni di russi, vuol dire un abitante al chilometro quadrato. È tutto uno spazio enorme, ricco proprio fisicamente di spazio su cui costruire e di materie prime, e ovviamente questa forte complementarietà politico-economica e un'intesa politica e diplomatica che si è perfezionata negli ultimi decenni deve ovviamente pesare ovviamente su queste relazioni. Quindi la Cina si muove diciamo su un crinale di abilità, appunto si vede tutta l'eredità diciamo della Cina classica di secoli e secoli di mandarinato e di imperatori con le loro politiche equilibrate, e la Cina ha ereditato, la Cina di Xi Jinping da questo punto di vista giustamente viene definita una Cina imperiale, perché in effetti ha avviato delle pratiche molto sottili di equilibrio diplomatico.
È quindi un collegamento quello tra Cina e Russia che è destinato a durare, mi sembra di capire dalle sue parole, Dino Gavinelli. Parlavamo di conflitto tra Stati Uniti e Cina, un conflitto che ora si è spostato anche nello spazio virtuale. Il 13 marzo, dunque, notizia recente, la Camera dei rappresentanti americana ha approvato il TikTok ban, cioè una legge, ovviamente dovrà essere approvata dal Senato, ma Biden ha detto che la firmerà per ridurre l'influenza di questo social network. Un terreno di battaglia inaspettato, Dino Gavinelli.
Ma non troppo, nel senso che TikTok, al di là di molte cose, è anche il simbolo del successo economico e commerciale della Cina globale degli ultimi decenni, di cui dicevamo prima. E solo per questa sua valenza semantica è capace di riunire democratici e repubblicani statunitensi che da tempo spingono per una politica di ostacolo verso la piattaforma cinese, ma più in generale verso la crescita dei grandi think tank cinesi. Il mainstream collettivo che ritorna, diciamo, come un mantra negli ambienti politici USA e non certamente invece tra i 170 milioni circa di cittadini statunitensi che usano
Che usano
tutti
TikTok.
TikTok. Esatto, per le loro praticità, ecco, questo mantra dice che TikTok potrebbe essere usato per manipolare l'opinione pubblica, veicolare disinformazione, influenzare i consumi e le scelte quotidiane dei cittadini, il che è tutto da dimostrare, dato che i dati degli utenti, come peraltro anche i nostri dati, sono conservati negli Stati Uniti e non in Cina, ovviamente, e quindi possono essere assolutamente letti immediatamente in tempo reale dalla CIA e da tutti i servizi segreti degli Stati Uniti. Quindi
Dunque,
è interessante,
sì, è
dica.
una posizione dubbia, no? Quella degli Stati Uniti, che sembra più, potremmo dire, propagandistica da un certo punto di vista, quella di così, imporre delle severe limitazioni all'utilizzo di TikTok negli Stati Uniti, TikTok che dovrà in qualche modo vendere la sua parte statunitense a un'azienda americana per rispettare questo TikTok ban che sembra diventerà legge negli Stati Uniti. Dino Gavinelli, noi ci fermiamo qui. Io la ringrazio molto per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.